File 10, pagina 94, 21 novembre, 30 novembre 1944. Lavoro sempre nella cosiddetta sartoria. Il capo mi guarda sempre più con odio. Io continuo il mio lavoro di tappabuchi. Ho qualche difficoltà a rattoppare il sedere dei pantaloni. Il capo vuole mettere una pezza unica. Io invece ne metto due, con la cucitura in mezzo. Lascio all'interno il precedente tessuto, che poi rammendo e così tiene di più. Il lavoro è certamente più lungo, ma è più ben fatto e può durare di più. Lui urla e io non gli rispondo e continuo a lavorare, come continuo a mettere sulle scansie il mio lavoro separato dall'altro. Mi sembra anche che le cose nei miei confronti si stiano mettendo male. È venuto in sartoria il Lagerschutz. Mi ha detto di mostrargli il lavoro fatto. Lo ha esaminato. È uscito per ritornare poco dopo, niente meno che col Lagerführer. Hanno riesaminato assieme il lavoro per bene e poi se ne sono andati. Poco dopo è ritornato il Lagerschutz con un altro prigioniero e mi ha detto di insegnargli il lavoro come lo faccio io. Poi, rivolto a tutti, ci ha detto che d'ora in poi sarà lui il controllore del nostro lavoro, sarti e calzolai. Poco dopo è ritornato col capo. Gli ha fatto prendere tutte le sue cianfrusaglie e lo ha fatto uscire. Insomma, anche per lui è arrivato il Red Rationem. Ho potuto constatare che il nuovo arrivato se la cava abbastanza bene con ago e filo. Poco dopo, guardando dalla finestra, abbiamo visto l'ex capo, attaccato al carretto pieno di cadaveri, andare verso il cimitero. Ipso facto gli avevano fatto cambiare professione, da capo a becchino. La sera, appena ho visto Vittorio, gli ho raccontato quello che era successo. «Vedi», mi ha risposto, «che le nostre preghiere e quelle della mamma sono state esaudite». E intanto continuano i bombardamenti senza tregua. Dicono che da Halle a Magdeburg e da Magdeburg a Berlino ci sono solo macerie. 1 dicembre, 15 dicembre 1944. Ieri c'è stato il cambio dei cuochi e oggi, 1 dicembre, tutto il personale ausiliario e gli operai sono stati all'ospedale di Bernburg per la disinfezione anti-lose. Dopo fatta la doccia, prima con acqua bollente e poi ghiacciata, e relativa depilazione e disinfezione con creolina, ci hanno lasciati per più di 3 ore nudi nel locale delle docce, con un freddo da morire. Quando finalmente abbiamo potuto vestirci, siamo ritornati alle AU. Non ci pareva vero non doverci più grattare, ma per quanto tempo? Ormai pulci, pidocchi, cimici e zecche hanno invaso paglierici e baracche e nessuno sarebbe riuscito a snidarli del tutto. Appena visti Vittorio e Ottavio di Fagagna, ho detto loro di prepararsi, che a giorni sarebbe venuto anche il loro turno. Infatti 2 giorni dopo ci sono andati. Dopo l'appello siamo andati in mensa e con sorpresa nella zuppa abbiamo trovato 2 pezzi di carne, al posto delle rape le patate e invece di crusca o cruscello l'orzo. Il pane era umido ma non acido e al posto della margarina c'erano 2 würstel. Insomma, cambiati i cuochi, cambiato il vitto, chissà se dura, hanno detto i Lagerschutz. Stamattina è venuto nella sartoria il Lagerschutz e mi ha chiesto se so rammendare calzetti. Gli ho risposto di sì, ma che ci vuole lana, aghi grossi e l'uovo di legno. Non ha capito nulla ed è uscito per ritornare poco dopo con l'interprete, col quale abbiamo chiarito di che cosa avevo bisogno. Nel pomeriggio è arrivato di nuovo il Lagerschutz con i calzetti e i calzettoni, diversi gomitoli di lana, due uova di legno, un fungo, sempre di legno, e diversi aghi. Gli ho chiesto: «E i vestiti? Quando li aggiusto?» Mi ha risposto che era un ordine del Lagerführer e che, se avessi fatto bene il lavoro, avrei continuato solo quello. Mi sono ricordato come facevano la mamma e la nonna: i buchi piccoli chiuderli e quelli grandi tesserli senza tirare, e il lavoro è riuscito abbastanza bene. Abbiamo notato che la cucina coi russi funziona bene. 3 giorni alla settimana c'è la zuppa con la carne, non so di che animale sia, ma è carne, e la domenica, giorno di riposo, invece della zuppa ci danno una manasca piena di goulash, il caffè zuccherato, doppia razione di pane con margarina, oppure un sanguinaccio o altre cose. Insomma, se il vito è di molto migliorato, ci siamo accorti che anche la disciplina è un po' mitigata. Continua a dare di matto solo al capo della cucina, ma una sera al buio, mentre stava facendo i bisogni, 3 prigionieri gli hanno dato uno spintone, facendolo cadere nella melma, dove è uscito urlando pieno fino alla testa. Non hanno dato punizioni perché hanno ritenuto che fosse stato ubriaco e cascato nella fossa solo. Non si sa perché, ma quel bestione che ne combina di tutti i colori non viene destituito. Si vocifera che sia, politicamente parlando, un pezzo grosso dell'antinazismo tedesco e per questo internato. Dai sarti e calzolai è venuto al Lagerschutz per l'ispezione, e quando mi ha detto che doveva accompagnarmi dal Lagerführer mi sono cadute le braccia. Ho pensato: è arrivata la mia fine, ma chissà perché, chissà cosa ho fatto di storto. Ho detto a Maurice: se non ritorno, saluta mio fratello e digli quello che mi è successo. Anche gli altri erano commossi. Dal blog, uno all'ufficio del Lagerführer, sono andato avanti raccomandandomi l'anima. Sono entrato che tremavo come una foglia. Dentro, seduta, c'era una donna, interprete mai vista. Il grande capo, di colpo, mi ha chiesto come mi chiamavo. Avevo un groppo in gola che non mi passava neanche il fiato. Mi ha ripetuto la domanda, alla quale con un filo di voce sono riuscito a rispondere. Mi ha chiesto cosa facevo in Italia, perché mi trovavo lì e quando sono arrivato a Buchenwald. Ho risposto a tutto, aggiungendo che a Leau c'era anche mio fratello e che in Italia era rimasta la mamma sola. Mi ha guardato serio negli occhi e mi ha chiesto, con tono perentorio: «Tu, partisanen?» Senza aspettare la traduzione dell'interprete, gli ho risposto altrettanto deciso: «No, io e mio fratello non siamo partigiani. Magari lo fossimo, almeno avremo una causa per essere qui». Si è alzato in piedi e ha aggiunto: «Tu da domani ti trasferisci nella Stube dei Lagerschutz, sarai a mia e a loro disposizione e nel tempo libero lavorerai con i sarti. Was ist denn?» I sudori mi venivano già a pioggia, ma ho trovato la forza di rispondergli: «Ja, was ist denn?» Il Lagerschutz ed io abbiamo fatto dietro fronte e siamo ritornati al blocco 1. Quando mi hanno visto arrivare come un cencio bagnato e ho raccontato com'era andata, il buon Maurice mi ha detto: «Beh, in fin dei conti ti è andata bene, e noi già pensavamo di venire a salutarti nella catasta dei morti dietro il Krankenbau». La sera ho messo al corrente Vittorio e gli altri amici di ciò che mi stava accadendo e loro mi hanno risposto: «Almeno tu salvati. Quando sarai a casa, ricordati dove ci hai lasciati». e siamo andati assieme in cucina a prendere la manasca di zuppa, a dire il vero buona e sostanziosa, il pane e il companatico, lodato a Vittorio, mentre eravamo lì è suonato l'allarme e quando siamo usciti per andare in stuba ci siamo accorti che nevicava. Era la sera del 15 dicembre. 16 dicembre, 24 dicembre 1944. La mattina del 16 dicembre ci siamo alzati al solito grido di Schnell, Schnell, Andreten, e giù sventole col nervo. Fuori era tutto bianco per la neve caduta durante la notte e poiché era gelata e quei matti di capò ci davano spintoni, noi eravamo tutti per terra. Fatta la conta, comando dopo comando, esclusi i nuovi arrivati da Buchenwald, il triste e doloroso corteo degli Untermenschen ha sfollato il lager. Io mi sono chiesto: con quanti morti rientreranno stasera? Chi arriva più a contarli? Tra i nostri compagni in questi giorni hanno finito di tribolare Molinaro Pietro di Forgaria, morto il 3/12/1944, Fabbro Nevio di Treppo Grande, morto il 9/12/1944, Snidero Luigi di Cividale, morto il 10/12/1944, Fusari Alberto di Atimis, morto il 10/12/1944, Santin Genesio di Sacile, morto l'11/12/1944, Tonino Armando di Buia, morto il 13/12/1944, il giorno di Santa Lucia, Giusto Guido di Nimis, morto il 18/12/1944, Salati Carlo di Udine, morto il 21/12/1944. Una lunga schiera che presto sarà aumentata anche da noi. Come al solito sono andato al blocco 1 a fare il mio lavoro. Ora, senza quel matto di capo, sarebbe stato bello lavorare. Siamo ormai tutti amici, se non che è arrivato sulla porta il Lager Schutz e con un perentorio com mi ha fatto cambiare domicilio. I Lager Schutz erano due: Gustav Gruber, tedesco e pieno di magagne, tutto sommato un buon diavolaccio, e l'altro Franku Dlugoz, jugoslavio, cattivo e mezzo matto. Mi hanno elencato i lavori che avrei dovuto fare nella loro abitazione e soprattutto per i militari senza famiglia che si trovavano in servizio nel lager. Il tempo che mi restava in sartoria. Insomma, era un lavoro per 4 persone e non per un mezzo sgangherato come me, che Dio me la mandi buona, mi sono detto. E come inizio ho pulito da cima a fondo la loro abitazione, compresi i vetri, ma senza aprire le finestre perché faceva un freddo cane. Ho lavato con uno straccio il pavimento, ne aveva grande bisogno, e poi le ho sentite perché non si asciugava mai. A mezzogiorno sono andato in cucina a prendere il loro pasto. I cuochi mi hanno riempito la gamella e in un cestino mi hanno dato il resto: pane, salame e margarina. Mentre mangiavano sono andato a vedere cosa facevano in sartoria e ho aggiustato vestiti con loro fin quando lo jugoslavo è venuto a chiamarmi per andare nel guardaroba dell'SS a prendere gli indumenti da aggiustare. C'era una montagna di calzetti e calzettoni. Ho chiesto ancora qualche gomitolo di lana e sono partito con il lavoro dentro una cesta, ma ad aggiustare tutto questo non mi hanno lasciato dai sarti, ma nell'alloggio dei Lager Schutz. Mi sono messo di buona lena prima a riparare i buchi piccoli e poi quelli grandi con una perfetta tessitura come facevano la mamma e la nonna. Insomma, un lavoro a regola d'arte, approvato anche dal guardarobiere. Ha ricominciato a nevicare e quei poveretti della miniera sono arrivati tutti bagnati e impantanati. In quelle condizioni e sotto la neve hanno dovuto sostare sulla Place Appel per la conta e poi finalmente in cucina per la zuppa e il pane. Metà della mia zuppa l'ho data a Vittorio e metà a Beppi, e il pane e il salsicciotto l'ho tenuto per me. Poi sono ritornato dai Lagerschutz per sistemare la tavola e lavare le stoviglie. Mi hanno detto che il loro vito era anche il mio, che non dovevo andare a mangiare in cucina e neppure all'appello, ma stare solo nella loro stube, a dormire invece nel mio solito posto. Oggi, assieme al vito, c'è stata anche la distribuzione di 20 sigarette a testa. Le ho offerte ai Lagerschutz, ma mi hanno detto che non fumavano, e così le ho regalate agli amici calzolai al Sarto. Oggi, assieme a Gustav, sono andato fuori dal campo nell'abitazione del Lagerführer a prendere ancora indumenti da aggiustare. Mi sto facendo molti clienti e la signora, in apparenza una buona diavola, mi ha detto che quando vado a casa sua e nel guardaroba dei militari posso entrare e uscire dal campo senza essere accompagnato, perché le guardie sanno dove vado. Nel guardaroba della sartoria sono riuscito a nascondere un paio di pezze da piedi e una maglia intima. Un altro giorno sono riuscito a cambiare gli zoccoli prima a Vittorio, poi a Ottavio e poi a Pavan con un trucco che mi ha insegnato il buon Maurice. Ci stiamo avvicinando alle feste del Santo Natale, ma qui dai Lagerschutz si parla di Buchenwald. Uno dei due deve andare, non so per quale motivo, a Buchenwald e mi ha chiesto se vado anch'io con lui. Si sta via 4 giorni, ma io gli ho risposto che non mi sento tanto bene e che fa troppo freddo. Franco mi ha ribadito che fa freddo anche per lui. Si andrebbe via con un camion chiuso e 4 militari. Io però penso anche a Vittorio, lasciarlo solo proprio a Natale, quando si sente di più il bisogno di stare assieme, in modo particolare qui in questa anticamera della morte. Fa molto freddo, a tratti nevica, poi cadono granellini gelati che sembrano grandine. Si vedono i comignoli delle case di Leau con il pennacchio di fumo. Le campane suonano, ma non hanno un suono bello, argentino, come le nostre. Qui è tutto lugubre e grigio, come lugubre e cattiva è la gente. Non parliamo poi di quelli che ci tengono chiusi in questo mattatoio. Chissà se il parroco di Leau o quello di Plönitz verranno almeno a Natale a celebrarci la Santa Messa. Siamo alla vigilia del Santo Natale e l'aeronautica alleata pesta senza interruzione di giorno e di notte. Quando non ci sono le fortezze volanti, ci sono i ricognitori che spezzonano in lungo e in largo, e la contraerea è impotente perché la fanno subito tacere. L'altro giorno c'è stato un duello aereo su Bernburg e a lasciarci le penne sono stati gli aerei tedeschi. Sui vari fronti le cose vanno malissimo. Per i tedeschi e i loro compari italiani i mesi sono ormai contati, anche se da una parte si canta Lili Marlene e dall'altra vincere. Ma vincere cosa? Anche qui il disagio lo si tocca con mano. Corre voce che arriveranno alcune decine di donne dal lager di Dora, che dovrebbe trovarsi nella zona di Nordhausen. In cucina i bravi cucinieri russi hanno preparato l'abete con su scritto in tutte le lingue: buone feste. Pagina 98.